riprenderò dal libro del Levitico, visto che Alain ci ha suggerito questo passo potente che ci riporta alla parola di Dio. Perché il nostro problema di noi umani è che ci dimentichiamo. E Gesù dice: ricordatevi di me, ricordatevi di me, ricordatevi di me. Tutte le volte ricordatevi di me. E perché ci dice ricordatevi? Perché ci scordiamo. Diventiamo sani, salvi, liberi, guariti e ci dimentichiamo che tutto quello che abbiamo è grazia di Dio. E poi ce ne accorgiamo quando ce lo siamo persi, perché ma io avevo una volta la salute, ma l'hai mai ringraziato perché ce l'avevi? Adesso che sei nei guai cominci a pregare. Avevo una famiglia e adesso che non c'è più. Tutti noi ci accorgiamo delle cose che non abbiamo più quando non ci sono più e non ci siamo accorti che le avevamo e quindi ci siamo dimenticati di ringraziare. E allora di nuovo il Signore ci sta chiamando a ravvedimento e a conversione. Quindi questa parola del Levitico: non vi contaminate con nessuna di queste cose, io sono l'Eterno il vostro Dio. Questa parola forte, potente, il verso 30 del capitolo 18 dice: osserverete dunque i miei ordini per non seguire alcuno di quei costumi, di quelle abitudini abominevoli che sono state seguite prima di voi, e non vi contaminerete con essi, io sono l'Eterno, il vostro Dio. E quindi la parola del Signore da sempre ci richiama all'ordine, da sempre ci richiama all'obbedienza, solo che quando noi sentiamo la parola comandamenti, obbedienza e così via, c'è qualche andiamo in crisi, cioè andiamo in fibrillazione, perché ci sembra di tornare sotto la legge. No, noi siamo nella grazia. Sì, sei nella grazia, se nella grazia sei. Non so se mi spiego. Sei nella grazia, se nella grazia vivi. Sei nella grazia, se la grazia di Cristo vive in te. Se no sono barzellette. Sei nella grazia se vivi la parola di Dio, se no ti stai raccontando delle belle storie, ma non sono vere. Che cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che la parola di Dio ha un posto speciale nel nostro cuore. Ed è un posto dove noi dobbiamo imparare a fargliela abitare. Nel libro dei Proverbi, è vero che Salomone ha scritto i Proverbi e non sempre Salomone ha fatto quello che ha insegnato, ma quando ha scritto queste cose lui seguiva il Signore. Poi sappiamo che la sua vita si è un po' deteriorata, un bel po' deteriorata, sempre perché non ha rispettato quei comandamenti che aveva avuto all'inizio. Capitolo 4 dei Proverbi: ascoltate, figli miei, l'ammaestramento di un padre, applicatevi a ottenere il discernimento. Di nuovo Dio parla all'umanità come padre, non gli parla da padrone, non gli parla da legislatore, non gli parla da giudice, ma gli parla da padre. Ascoltate l'insegnamento di un padre. Nel Levitico è la stessa cosa: ascoltate i miei comandamenti. Se no finisce che come quella terra ha vomitato i suoi abitanti, vomiterà anche voi. È pesante, come dire, questo mondo tra un po' non ci sopporterà più per tutte le schifezze che stiamo facendo su questa terra. Wow! Ma andiamo più vicino a noi, là dove Dio ha stabilito la sua casa e la sua abitazione. Quindi, Proverbi, ascoltate, Dio parla a dei figli. Non vi leggo tutto il capitolo, leggetelo comunque a casa. Un po' più avanti parla: figlio mio, verso 20, fai attenzione alle mie parole, porgi orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, custodiscilo, dice questa versione, al centro del tuo cuore. Custodisci la mia parola, dice il Signore, al centro del tuo cuore. Wow! Custodisci la mia parola, mettila lì nel punto più caro, più sicuro, più prezioso, unico, il centro del tuo cuore. Ovviamente è una metafora, perché il nostro cuore fisico, da cui pulsa tutta la nostra vita fisica, è posto in una zona centrale del nostro corpo, è protetto da noi maschietti anche dal pelo, dalla pelle, dalle costole, è messo là in mezzo ai polmoni, in maniera che anche se prendiamo degli urti il nostro cuore è sempre protetto. Ma qua sta dicendo: metti la mia parola al centro del tuo cuore. E quindi qua ci vuole dire qualcosa di veramente profondo, cioè il nocciolo, la vita, la sostanza della tua esistenza sia la parola del Signore. Cioè abbiamo bisogno di ritornare a comprendere bene questa posizione. Vi sto parlando in questi ultimi tempi del frutto dello Spirito, no? Il frutto dello Spirito, pace, gioia, amore e tutto il resto, che sta cominciando a svilupparsi in ogni credente, nasce da un cuore purificato, nasce da un cuore che è rigenerato, nasce da un cuore che ha la vita di Dio dentro. Perché abbiamo imparato ad amare e perdonare? Lo facciamo, wow, con la gioia del Signore. Abbiamo ricevuto un'offesa e la cosa più semplice è: mi dispiace averti provocato. La cosa più semplice è chiedere scusa, ma non volevo farti del male. Aiutami a capire come posso aiutarti. Eppure la nostra umanità non è proprio così. Ma lo Spirito Santo, quando abbiamo il coraggio di ascoltarlo, lui ci guida in una strada di pace. Perché? Perché la pace ce l'hai dentro il cuore. Perché la pace è una realtà, la pace ha un nome, la pace è Gesù. Ne abbiamo parlato la domenica scorsa, ci siamo accorti che Gesù è il centro della nostra vita, perché Gesù è pace, è il figlio di pace, il figlio della pace che dona pace a tutti quelli che lo ricevono. Al punto tale che Cristo è diventato la nostra pace e lui stesso ha ucciso la guerra che era dentro di noi, attorno di noi, fuori di noi. E ogni volta che ci troviamo in situazione conflittuale, ricordiamoci chi è la nostra pace, in Gesù. Lui è riuscito ad ammazzare la guerra. Wow! Uso parole forti per farvi capire che questa realtà è vostra se avete il coraggio di crederci. Perché la pace è Cristo, è una persona, è Dio ed è Lui che vuole abitare nei nostri cuori. Questa parola che voi ricevete è forte, è potente, è capace di trasformare la nostra esistenza. Perché? Perché questa parola non è la mia parola, ma ha una sostanza. Si chiama Gesù. È una persona. È Gesù. È il Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, che nella seconda persona della Trinità entra nella nostra esistenza. Lui, la parola della vita. Quindi custodisci il tuo cuore. Sta dicendo prima: custodisci la mia parola al centro del tuo cuore. Perché la mia parola dentro di te è vita per tutti quelli che la trovano, guarigione per tutto il loro corpo. Alleluia, tutti vogliamo essere guariti nel nostro corpo. E allora ci dice: se tu vuoi essere guarito nel tuo corpo, metti e custodisci la mia parola al centro della tua vita. Vi faccio un altro esempio. Se volete che la vostra vita giri come Dio comanda, mettete Gesù al centro, mettete la sua parola al centro, esattamente come si mette il perno al centro di una ruota. Una ruota ha tanti raggi, la nostra vita ha tante funzioni, ha tante occasioni, ha tante esperienze, tanti modi di esprimere per andare alla periferia della nostra vita, per camminare in questo mondo, per rotolare in questo mondo, abbiamo tante collegamenti e questi collegamenti debbono essere collegati in maniera equidistante, ma avendo Gesù Cristo al centro. Il nostro punto di equilibrio è Gesù. Se Gesù è il mio punto di equilibrio, il mio punto di forza, il mio punto di riferimento che fa riferimento a tutta la mia vita. Io posso avere un raggio, due raggi, con uno si fa poca strada, ma abbiamo nella nostra vita tanti collegamenti con la vita pratica esterna. Noi rotoliamo in questo mondo, ma se Gesù Cristo è il centro della nostra vita, il nostro rotolare non sarà un ruzzolare come un qualcosa tutto scentrato e scombinato, ma se Gesù è al centro della mia vita, io a questo punto ho un giusto equilibrio con tutte le attività, che siano spirituali, che siano umane. Ne abbiamo già parlato un'altra volta, forse della ruota coi raggi, collegamento con Dio, collegamento con gli uomini, collegamento con le relazioni umane e spirituali. Ma non è di questo che voglio parlare questa mattina, quanto il fatto di avere Gesù, la parola viva, al centro della nostra esistenza. E allora continua qua nei Proverbi, considerate sempre, Proverbi, wow, chi li scrive? Scrive Salomone, chi li scrive? Mamma mia, 2500 anni fa? No, di più, sono 3500 anni fa, quasi, 3000, diciamo 3000 anni fa, e scrive tutte queste cose. Verso 23, custodisci, abbi cura, prenditi cura del tuo cuore. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Più di ogni altra cosa, prenditi cura del tuo cuore. Prenditi cura della residenza, dell'abitazione di Dio dentro di te. Questa è come dovrei tradurre in questa maniera questa parola. Questo è quello che dobbiamo comprendere. Prenditi cura del luogo dove Dio abita nella tua vita. Prenditi cura di quel posto, perché quel posto è il più importante che c'è in casa tua. Nella tua esistenza il punto più importante, può crollare tutto, ma il punto più importante è quello. Com'è vero che se il nostro cuore smette di funzionare, tutti i nostri organi vanno in malora, è vero anche nella nostra realtà di fede. Se il nostro cuore smette di pompare la vita di Dio, la nostra vita intera finisce male. E questo non deve succedere. Allora abbi cura, custodisci, prenditi cura, proteggi. Abbi tutte le attenzioni. E le attenzioni al nostro cuore non sono solo dagli urti esterni. A un certo punto ci dice, ma mettiti anche la corazza della giustizia, proteggiti ulteriormente, se devi affrontare dei conflitti, mettiti la corazza. Wow, è importante, corazza va a proteggere il nostro cuore. Ma oggi molti muoiono di malattie cardiache, non tanto per quanto prendono delle botte, ma quanto mangiano e si nutrono con le cose sbagliate. Ultimamente c'è una forte campagna, per chi la vuole ascoltare, per colesterolo, trigliceridi, altre malattie, che a causa del nostro cattivo modo di mangiare andiamo a fare dei danni al nostro cuore. E questo fatto ci aiuta a capire che anche nelle cose spirituali noi abbiamo bisogno di nutrire il nostro cuore con cose sane. Non c'è niente di malvagio o di così sbagliato nel mangiare il prosciutto o qualche cos'altro. Ma se io mi nutro solo di ciccioli, saranno buoni, ma finisce che io crepo e il mio cuore dice non ne posso più di pompare tutto sto grasso, perché abbiamo bisogno di vita. E così nella nostra vita abbiamo bisogno di custodire il nostro cuore. Il nostro cuore si protegge sia in modo fisico, ma si protegge anche in modo spirituale. E quindi oggi più che mai abbiamo bisogno di questa protezione spirituale. Oggi più che mai dobbiamo scegliere che cosa andiamo a mangiare, di che cosa nutriamo il nostro cuore, quali sono i film che andiamo a vedere, quali sono i libri che leggiamo, quali sono le riviste che sfogliamo, quali sono i discorsi che noi facciamo con le persone che stanno vicino a noi. Perché queste cose immancabilmente andranno a nutrire il nostro cuore, passeranno dal nostro cuore e o ci uccidono o ci fanno vivere. Com'è vero che il cibo che noi mangiamo ci dà vita, e oggi abbiamo condiviso il pane, il vino, comunione con il corpo, con il sangue di Gesù, E quindi questo dentro di noi sappiamo che dà vita. È una realtà fisica, ma diventa anche una realtà spirituale dentro di noi. E così cosa facciamo? Andiamo a casa, ci mangiamo fisicamente un bel brodo con dei ciccioli, con del... Che ci piace tanto. Se vogliamo morire, possiamo ingrassarci finché vogliamo. Ma non è questo il progetto del Signore. Il Signore vuole che noi viviamo una vita sana e che usiamo anche cibi sani e che impariamo a vivere una vita sana nel fisico, per imparare anche che spiritualmente abbiamo bisogno di una vita sana. Custodisci, prenditi cura del tuo cuore più di ogni altra cosa. Ecco perché vi ritrovate continuamente le pubblicità del cibo che ti fa... ti smonta il colesterolo, quell'altro che ti fa stare un po' più magro, quell'altro. Molti lo fanno per un discorso estetico, ma la parola di Dio ci chiede di rimanere sani e quindi impariamo, questo non è un discorso estetico, è molto, è molto, è molto di più. Dio vuole darci vita e vita abbondante e quindi impariamo a vivere con equilibrio. Questo era una parentesi. Rimuovi il verso 24 da te, parlare fraudolento, allontana da te labbra bugiarde, sono scelte di vita, certe cose dobbiamo davvero toglierle dalla nostra vita. Non importa se sei un credente da tanto tempo, ma devi smetterla di dire bugie, devi smetterla di parlare male. Devi smetterla di fare queste cose, perché dentro di te c'è la possibilità di parlare bene, di benedire, di fare del bene, di pensare bene, di agire bene. I tuoi occhi guardino dritto e le tue palpebre mirino dritto davanti a te. Guarda la strada che devi fare, è inutile che guidi. Molti guidano così. E poi si schiantano. No, loro sono bravissimi, loro riescono sempre. È come... Però io faccio il carrozzaio, ho fatto il carrozzaio per 40 anni, ma sai quante ne ho aggiustate di macchine e di autobus. Erano tutti molto attenti. Il 90% degli incidenti succede perché sei distratto. Statistica, eh? È difficile che hai un incidente perché ti salta via una ruota. Può succedere, ma è molto raro. I tuoi occhi guardino dritto. Hai degli obiettivi? Guarda la strada. C'è la nebbia? Guarda la strada. Guarda la riga. Se no vai a sbattere, non c'è niente da fare. Vai piano. Vai alla velocità che ci vedi. Non correre. Rispetta le regole. Questo è vero sia quando siamo per strada che in tutta la nostra vita. I tuoi occhi guardino dritto, le tue palpebre mirino dritto davanti a te. Appiana il sentiero per quello che è possibile, fate dei sentieri diritti, diceva, affinché anche quello che è zoppo non si inciampi, ma piuttosto sia guarito. La strada del Signore è una strada pulita. La nostra vita è piena di curve, piena di difficoltà, ma, ok, dice, addrizza la strada. Ma chi me lo fa fare togliere quella pietra? Togliela via. L'hai tolta via per te, ma l'hai tolta via anche per gli altri. Togli via quell'inciampo, l'hai tolto per te, l'hai tolto per gli altri. Raccogli quella cartaccia, l'hai raccolta per te, ma l'hai raccolta anche per gli altri. Scusate gli esempi pratici, ma dobbiamo comprendere queste cose. E qui ci dice, i tuoi occhi guardino dritto, appiana il sentiero ai tuoi piedi e non deviare né a destra né a sinistra. Eppure che noi siamo credenti, a volte ci ritroviamo su una strada sbagliata. E dice, ritira il tuo piede dal male. Nonostante che siamo credenti, figli di Dio, e camminiamo nelle sue vie, ogni tanto ci sbandiamo. E poi dice, torna indietro. Hai sbagliato strada, torna indietro. È inutile che continui, ma prima o poi la troverò la strada. Torna indietro. Nella vita dobbiamo avere il coraggio di tornare indietro. Noi maschietti siamo tremendi. Quando prendiamo una strada sbagliata pensiamo sempre di ritrovare in qualche modo, perché tanto in qualche modo ci arriverò. Ma a volte dobbiamo veramente fermarci e tornare indietro, perché quella strada non ci porta da nessuna parte. E le strade del peccato, della ribellione, non ci portano da nessuna parte. Dobbiamo fare un passo indietro. Dico questo noi maschietti, perché noi maschietti che siamo chiamati a essere sacerdoti nelle nostre case, spesso siamo un po' così, alla come capita. E questa cosa non va bene, non va bene. Ritorniamo al Signore, appiana il sentiero dei tuoi piedi, non deviare né a destra né a sinistra, guarda a Gesù. Lo sta dicendo in tutti i modi, in tutte le maniere. E voglio portarvi a questo punto nel Nuovo Testamento, perché se no vi sembra una cosa molto lontana, ma nel Nuovo Testamento, il Vangelo di Giovanni, una parola molto semplice. Il Vangelo di Giovanni inizia con delle parole che, se non fosse perché l'abbiamo cominciato a masticare da bambini, forse avrei difficoltà a comprenderle. Inizia con queste parole: all'inizio, nel principio. Nel principio era la parola, e la parola era vicino a Dio, e la parola era Dio. Il Vangelo di Giovanni inizia così. Ma che vuol dire Giovanni? Egli, la parola. Ma Giovanni era quel ragazzino che stava con la testa sul cuore di Gesù, aveva sentito dov'era il cuore di Gesù, aveva sentito il battito del cuore di Gesù. Sto ragazzino aveva seguito Gesù fino alla croce. L'unico discepolo che è sotto la croce è Giovanni. Dico sto ragazzino perché probabilmente era il più giovane dei discepoli di Gesù. Eppure lui dice queste e scrive queste parole, probabilmente le scrive che è parecchio vecchio, perché Giovanni arrivò a, credo, oltre 90 anni, e quando era sull'isola di Patmos in esilio. Ma lui scrive, e scrive queste parole all'inizio, nel principio, era la parola. E la parola era vicino a Dio, e la parola abitava Dio. La parola è Dio. Lui, la parola, era all'inizio con Dio, una stessa cosa con Dio. Abitava Dio, Dio abitava la parola era Dio, Dio era con la parola era con Dio. E tutte le cose, dico tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, di lei, la parola. Ci sono delle traduzioni che traducono lui, delle traduzioni che traducono lei, perché all'originale è difficile dare un maschile, un femminile, è difficile capire come tradurre nella lingua italiana che cosa significa queste parole di Giovanni. Giovanni sta dicendo che Dio e la parola sono una stessa cosa, che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vivono insieme da sempre, e da sempre sono famiglie, da sempre sono... Se Dio è amore, che fa? Mica ama se stesso. Ama se stesso nella realtà della Trinità. C'è una realtà di amore e di famiglia che pulsa all'interno di Dio stesso. E quindi, se comprendiamo questa cosa e accogliamo la parola... Figlio mio, ricordati le mie parole. Figlio mio, prendi la mia parola. Mettila al centro del tuo cuore. Custodisci, prenditi cura del tuo cuore, dell'abitazione della parola. E abbi cura dell'abitazione di Dio nella tua esistenza più di qualsiasi altra cosa. Allora capite il significato di Giovanni. Giovanni cosa sta dicendo? che questa parola è Dio, che questa parola è l'Onnipotente, che questa parola è Gesù Cristo e questa parola è vicino a te, è con te e vuole fare casa nella tua esistenza. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lei e senza di lui o senza di lei, senza la parola, nessuna delle cose fatte è mai stata fatta. In lui o in lei. Il mistero dei nostri traduttori, poveretti, si sono trovati davvero in difficoltà a tradurre questa parola. Perché mentre Luzzi dice in lui, la Luzzi dice in lei. Perché? Perché per Dio non c'è un maschile un femminile, è Dio. Solo che la nostra lingua ha questi limiti, o è maschile o è femminile. E allora uno lo traduce in un modo, l'altro lo traduce in un altro. Ma per farci capire che la sostanza, che è intraducibile, ecco perché gli ebrei non nominano mai il nome di Dio, perché per loro è troppo santo, e per loro dire Yahweh è qualcosa di troppo esagerato. E per noi che lo viviamo come papà, ci facciamo quello che ci pare. No, non è così. Giustamente una sorella questa mattina mi ricordava: chi mi tiene in piedi è il timore di Dio. Chi mi fa rimanere saldo sulle mie posizioni è il rispetto di Dio. Quindi non viviamolo in modo superficiale, ma impariamo a dare importanza a quel Dio onnipotente che ha deciso di vivere nella nostra realtà e nella nostra realtà esprimere la sua grazia. Quindi in lui, il verso 4, era la vita, e la vita è la luce degli uomini. In Gesù Cristo è la vita, vita porta luce. E se guardiamo in Genesi alla creazione, dice che quando Dio comincia a creare, crea la luce. Prima cosa che fa, crea la luce. Ma non è che ci sta a spiegare molto, perché lui era luce, ma lui la prima cosa crea la luce. Prima del sole, prima delle stelle, prima del... È curioso, no, questo fatto? Eppure, perché Dio è luce. In lui era la vita, e la vita è la luce degli uomini. Quando Gesù pronuncia una parola, questa parola produce vita, produce cambiamento, produce qualcosa che è destinato a crescere. E allora la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non hanno capito questa cosa, perché sono tutte andare via. Vagli a spiegare al buio come è fatta la luce. E che tutte le volte che arriva la luce il buio scappa via. E quindi scopriamo che il buio è semplicemente assenza di luce. È così che ci ritroviamo che vivere nel buio vuol dire vivere senza Dio. Vuol dire che se viviamo nel peccato è perché Dio non è con noi. Se viviamo negli imbrogli, Dio non è con noi. Se viviamo nell'oscurità dei nostri pensieri vecchi, Dio non è con noi, perché Dio al buio non ci sta. E quando arriva Lui, il buio va via. Dice che il buio non l'ha capito. Le tenebre non l'hanno compreso. Un'altra versione dice le tenebre non l'hanno ricevuto. Ma è sempre questo concetto, cioè c'è una incompatibilità tra la luce e il buio. Quando arriva la luce, il buio va via. Ma il buio non ha potere di mandar via la luce. E questo i credenti hanno difficoltà a capirlo. Tutti così spaventati, perché il diavolo qui, perché il diavolo là. Ma il buio non ha potere sulla luce. La luce deve stare semplicemente accesa, pulita e risplendere. Il buio non ha potere sulla luce. Il buio non può comprendere la luce. Sono incompatibili. È qualcosa... Mi piace questa traduzione perché dice le tenebre non hanno capito, non l'hanno compreso, non ci stanno più. capite? Ed è questo che noi abbiamo bisogno di vivere con serenità. La presenza di Dio in noi deve mettere via il buio, deve mettere via il Satana e tutti gli altri imbrogli. Noi dobbiamo imparare a mangiare pulito. È l'Eterno che ci guarisce. E quindi custodire il nostro cuore vuol dire non solo amare Dio, leggere la sua parola, ma anche evitare di avvelenarci con tutti i menù profumati di questo mondo. Dobbiamo davvero fare delle scelte, perché sennò tutti questi menù profumati che ci vengono offerti tutti i giorni, chi va a mangiare tutti i giorni al ristorante lo sa che le tentazioni sono tante, ma dobbiamo fare delle scelte, perché sennò ci avveleniamo e questo non deve succedere. Il verso 10 dice: egli, la parola, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo appunto non lo ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. L'umiltà di questa luce, l'umiltà di questo uomo, l'umiltà di Dio, che va a casa sua, i suoi non lo ricevono e lui neanche gli dice niente, passa oltre. Passa oltre e arriva da noi. Questa cosa mi entusiasma tutte le volte perché dico wow, è passato a casa sua, i suoi non gli hanno aperto la porta. La luce è rimasta fuori e il buio dentro. Ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli, la luce, egli, il Dio onnipotente, ha dato l'autorità, ha dato il potere, ha dato il diritto, dice la versione Luzzi, di diventare, di essere, di divenire figli di Dio. Wow! Alleluia, grazie Gesù. Perché chi crede in me, dice Gesù, ha vita e vita eterna. E questa vita è qualcosa che ci ritorna al centro del nostro cuore. È lì che ci riporta di nuovo. Ecco che cosa voleva dire Salomone quando era illuminato dallo Spirito Santo. Voleva dire: metti la parola di Dio lì al centro della tua esistenza. Ricordati dei miei comandamenti, diceva nel Levitico, non deviare né a destra né a sinistra, cammina dritto, perché se no ti schianti. È successo a Israele, è successo alla Chiesa, è successo a molti di noi. E forse tutti abbiamo fatto l'esperienza di qualche schianto, ma è tempo per ognuno di noi di ravvederci, di convertirci e di mettere Gesù al centro della nostra vita. E significa questo che Gesù è più importante e quindi obbedisco alla parola del Signore. Mi piacerebbe cantare quel canto, io mi arrendo, non so se ce la facciamo, ma vogliamo adorare il Signore per la sua parola e perché quello che è importante, il vero applauso che diamo al Signore è quando davvero ci arrendiamo a Lui. Non è l'applauso importante, il vero applauso che date a Gesù è quello che fate nella vostra vita pratica, quando davvero mettete Gesù al centro della vostra vita, quando davvero imparate ad obbedire alla parola del Signore senza bisogno che ve lo dica io e senza bisogno che ve lo dica nessun altro. Perché? Perché tu hai messo la parola di Dio al centro del tuo cuore e quindi diventa, da lì si guida tutto. Il centro della ruota fa girare dritta tutta la ruota della vostra vita e tutto gira perfettamente. E questo è il vero applauso che diamo al Signore. Questo è il vero applauso che diciamo: Gesù, tu hai ragione, aiutami perché non ce la faccio, aiutami perché se fosse per me io sono sempre sbilanciato, ma tu mi dai l'equilibrio e così io mi arrendo e mi arrendo alla tua parola, ma mi arrendo alla tua presenza, mi arrendo alla tua parola. Che significa? Mi arrendo a Gesù. E voglio mettere Gesù al centro. Amen. Alleluia. Grazie Gesù. Alleluia.